chiedo però 2 minuti di pazienza al Presidente, se me li concede, perché nel corso delle comunicazioni, dopo che io avevo parlato, quindi non avendo diritto di replica, perché nelle comunicazioni si parla uno per volta, in questo consiglio un po' straordinario e fuori, diciamo, dall'ordinario, molti dei consiglieri d'opposizione hanno fatto delle domande, nonostante non fosse questa, diciamo, la procedura regolare, ma ancora non ci sono le interrogazioni, se no magari le avreste fatte in interrogazioni. Mi sembra ragionevole e giusto rispondere prima di tutti in aula, quindi se il Presidente mi concede qualche secondo in più, volevo dare le risposte punti che erano stati sollevati molto velocemente, partendo da una considerazione. Io sono contento che l'opposizione oggi sia rimasta in aula e abbia mantenuto il numero legale. Spesso sentiamo dire che questo è un atto di responsabilità nei confronti quasi della maggioranza. Io penso che sia un atto doveroso nei confronti dei cittadini e faccio anche presente, perché bisogna anche studiare un pochettino quando si sta da questa parte, che in un comune in cui è successo una cosa analoga, a Martinsicuro, in cui appunto non si consentiva lo svolgimento del consiglio per la surroga, è intervenuto il commissario ad acta, perché garantire la presenza dei consiglieri ai cittadini che erano votati è un nostro dovere, non una nostra possibilità. Quindi ringraziamo chi è rimasto in aula perché ha fatto il proprio dovere, non perché ha fatto una concessione né al sindaco né ai consiglieri di maggioranza. Quindi credo che chi fa il proprio dovere meriti un piccolo ringraziamento, non un grande ringraziamento. Poi se lo vuole spacciare per un atto di cortesia, è un atto di cortesia che fa probabilmente a se stesso, non ai cittadini che hanno invece il dovere di avere il consiglio rappresentato. E faccio presente un'altra cosa che è sfuggita ad alcuni perché forse non conoscono le norme, che se noi avessimo fatto dimettere i nostri consiglieri la scorsa volta prima dell'entrata in consiglio comunale, non ci sarebbe stato bisogno della surroga perché i secondi eletti sarebbero stati nominati direttamente. Come ho detto lo scorso consiglio, mi sembrava rispettoso nei confronti dei cittadini far sedere almeno una volta in aula i consiglieri eletti, quindi è stata una scelta della nostra amministrazione quella di non fare la surroga automatica, e anche questo mi sembra un gesto di grande apertura e democrazia nei confronti dei cittadini che hanno votato. Detto questo, ringrazio chi è rimasto in aula a fare il proprio dovere, perché è il nostro dovere fare il nostro dovere. Entro invece nell'ambito delle domande che mi sono state sollevate prima. Primo, polemica che non mi appassiona. Nonostante non lo prevede nessuna norma, nonostante non lo faccia quasi nessuno, da 5 anni rispondo su Facebook e sulla mia mail personale direttamente, coadiuvato spesso da William Tosoni, che ringrazio e che fa parte del mio staff, a tutti i cittadini che scrivono. La norma prevede che quando un cittadino scrive al comune, scrive nelle forme ufficiali, attraverso il protocollo, esiste un ufficio che abbiamo appositamente istituito che si chiama URP e il comune ha 30 giorni per rispondere. Noi siamo, come potete vedere sulla mia pagina Facebook, velocissimi a rispondere anche non nelle forme istituzionali. È ovvio che se passassi tutto il giorno sul computer a rispondere alle persone in tempo reale non potrei fare il mio dovere. Quindi vorrei dire che se facciamo una cosa in più rispetto a quella che è prevista non è che ci si può fare polemica sopra. Tra l'altro non è vero che non rispondiamo, perché rispondiamo perlomeno ogni fine settimana. Io mi rimetto in pari con le persone che mi scrivono, ripeto, sulla mia posta e sul mio profilo personale, non su quello del comune. Detto questo, entro sulla questione secondo me più importante che è stata toccata dal consigliere Salvatore Orso Mando, l'acqua al sasso. È un problema di ordine pubblico, perché se i cittadini non hanno l'acqua, ha detto bene la consigliera Tassitano, ci sono i bambini, le persone anziane, i disabili, ma in realtà il problema è anche, cioè diciamocelo, qualunque cittadino di qualunque età, in perfetta salute, che arriva a casa e non trova l'acqua, è un disagio inaccettabile. Noi lo scorso anno abbiamo ottenuto da Aceato 2 due cose: il rifacimento di una nuova rete, perché la vecchia rete al sasso passa all'interno del bosco, ora io non vi so dire esattamente il tracciato, però insomma spesso c'erano delle rotture che erano difficilmente individuabili, perché diversamente da Cerenova, dove la rottura è in strada e si vede subito, lì era più complesso. C'era inoltre un problema elettrico, ha ragione il consigliere Orsomando, perché il quadro elettrico spesso saltava, e come è stato aggirati questi due problemi? Il primo, realizzando una nuova rete che servirà il sasso fra pochi giorni, e su questo va detta una parola. La seconda, mettendo in funzione un nuovo impianto di sollevamento che è attivo da 72 ore, e questo è il principale motivo per cui nelle scorse ore c'è stato un disagio maggiore al sasso. Ora non voglio annoiarvi, le reti si rompono perché la pressione dell'acqua su una rete vecchia fa una pressione superiore a quella, diciamo, dovuta, soprattutto d'estate quando il consumo è maggiore la rete si rompe. La nuova rete risolverà questo problema, ma non potrebbe non essere sufficiente, quindi è stato previsto un nuovo impianto di sollevamento, ripeto, in funzione da 72 ore, da 48 ore, per diminuire la pressione, cioè per fare in maniera che il passaggio non fosse da 0 a 100 ma da 0 a 50 e da 50 a 100, ok? Riducendo la pressione di salita. C'è un problema però che non è di poco conto, che l'impegno di Acea, non rispettato dei 5-6 mesi che avevano detto, ha avuto due cause: una colpa nostra di noi cerveterani e una colpa ancora non risolta del consorzio di bonifiche del Tevere dell'Agro Romano. La prima, quella di noi cerveterani, è stata che due o tre cittadini non hanno consentito inizialmente il passaggio di Acea all'interno delle reti, ma hanno preteso dei soldi per, come il rimborso per il passaggio che non stavano né in cielo né in terra. Grazie al comitato del Sasso e all'intervento diretto mio siamo andati a parlare con questi cittadini, uno dei quali purtroppo non era neanche nostro residente, perché il terreno su cui doveva passare la rete stava nella città di Bracciano, quindi poteva essere meno interessato. In alcuni casi siamo riusciti a risolvere in maniera bonaria, in altri casi abbiamo dovuto addirittura minacciare che avremmo espropriato i terreni. Quindi una prima parte di ritardi è stata dovuta alla non disponibilità di tutti, perché dobbiamo anche capire che stare in comunità significa fare dei piccoli sacrifici. Tra l'altro, far scavare in un proprio terreno per mettere un tubo e richiudere non è un grande sacrificio, però insomma dobbiamo dire anche questo. Il problema che c'è attualmente con la rete, che è quasi ultimata ma che non entra in funzione, che il consorzio di bonifica del Tevere dell'Agro Romano, che è una sorta di ministero, che io non, scusate se faccio questa polemica, di cui non capisco l'utilità, che continua tra l'altro a togliere soldi ai nostri cittadini in alcune zone che si trovano a pagare una doppia tassazione, sono anni che ci battiamo perché questo non avvenga più, insomma sono temi complessi che non sempre si riescono a risolvere, non dà l'autorizzazione perché ha un periodo di silenzio assenso lunghissimo per attraversare due canali, quindi la rete è pronta ma non riusciamo a far attraversare questi due canali. Io sono giorni che scrivo, telefono al consorzio di bonifica cercando di superare questo problema, perché la rete è ultimata per un 10% che manca. Quindi con il nuovo impianto di sollevamento attivo da poche ore il disagio dovrebbe essere calmierato ma non risolto. Con la nuova rete, che ci auguriamo si riesca a inaugurare il prima possibile, il problema dovrebbe essere risolto. Però a proposito dell'acqua c'è un tema su cui non possiamo essere indifferenti. Quest'anno è un anno di siccità incredibile, è un tema che avrete sentito raccontare a Bracciano, in Regione Lazio, a Roma. Le scarse precipitazioni dello scorso anno, della scorsa stagione, hanno fatto sì che l'acqua sia di meno. Ora, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se continuiamo a utilizzare l'acqua potabile con usi impropri, che sono condannati dalla legge ma difficilmente verificabili, tipo il lavaggio dell'autovettura, l'innaffiamento del giardino o addirittura il riempimento delle piscine, ovviamente avremo sempre un disagio, tanto che se notate le carenze idriche avvengono spesso alle ore 18, non avvengono alle 10 di mattina, perché è l'ora in cui contemporaneamente, oltre a chi lo usa per uso normale come la doccia, c'è magari chi la usa per fare delle attività che non possono farsi. Ora ripeto, i sindaci continuano a mettere ordinanze e a minacciare azioni, ma che minacciamo chi entra dentro casa della persona che sta magari annaffiando i fiori in un anno di siccità? Quindi invito tutti, l'abbiamo fatto più volte, i cittadini a fare un gesto di responsabilità, sapendo che quando uno fa un uso improprio dell'acqua potabile, improprio e illegale, in realtà non solo sta commettendo un reato, ma crea un disagio generalmente a chi sta più in alto, non a chi sta più in basso. Credo che questo sia, in un momento di difficoltà, essere comunità significa fare anche questo. Commissioni, velocissimamente, sono d'accordo col consigliere Marini, però sono anni che dico una cosa, l'abbiamo detto anche nei 5 anni passati, credo che il nostro regolamento e il nostro statuto vadano cambiati. Allora facciamo uno sforzo veloce, siccome la segretaria comunale già da un po' di tempo ha preparato una bozza di regolamento, diamo come incarico al neo presidente che verrà eletto oggi l'incarico di dare una velocizzata a queste pratiche, perché credo che la modifica di cui lei ha parlato, posso darti immagine tu Iuri, di cui tu hai parlato, va integrata con altre modifiche che sono altrettanto necessarie, ad esempio anche nei termini di sostituzione dei membri presenti all'interno delle commissioni. PP, ne avevamo parlato la scorsa volta, è giusto farvi un aggiornamento, non sono andato sulla stampa per evitare polemiche sterili, perché la scorsa volta avevo detto che avremmo incontrato insieme al sindaco di Radispoli Quinta Valle per parlare del punto primo intervento. L'ASL ha smentito questa notizia, perché? Perché l'incontro che avevamo con Quinta Valle era l'incontro che il direttore generale fa sempre con i sindaci neoeletti, ci eravamo detti al telefono di vederci anche per quel tema. Quando la notizia è uscita sui giornali sembrava che noi l'avessimo convocato, mentre è stato lui spontaneamente a volerci incontrare. All'atrio di quell'incontro abbiamo parlato con il direttore Quinta Valle, abbiamo subito dopo fatto un comunicato volutamente congiunto in cui ci è stato rassicurato l'impegno a mantenere l'attività del punto di intervento immutata, ma c'è un secondo aspetto di cui parlavano in pochi che noi abbiamo tenuto a sottolineare, che noi non abbiamo le ambulanze medicalizzate. Cioè le ambulanze di 118 che operano nel nostro territorio, uno, non fanno sempre servizio notturno e due, non sono medicalizzate, cioè dentro non c'è il medico ma c'è l'infermiere. Perché questo è importante? Intanto perché il medico può dare una risposta subito e l'infermiere no. Secondo poi perché le autoambulanze con l'infermiere tendono a portare i feriti al punto di primo intervento dove non devono andare, perché quello non è un pronto soccorso. Quindi se uno porta lì una persona perde del tempo prezioso che potrebbe essere invece utilizzato ad esempio in caso di problema cardiaco per andare nei nostri punti, diciamo, di pronto soccorso che abbiamo più vicini, Civitavecchia, Bracciano, Aurelia Ospita. Abbiamo ottenuto il fatto che verrà messa l'autoambulanza, anche se non è ancora ufficialmente confermato, ma l'ASL ha già credo dato una notizia in questo senso, medicalizzata notturna. Poi c'è un secondo problema di cui non parla anche questo da tanto quasi nessuno. È vero che ci sono due ambulanze di 118 nel nostro territorio, ma nessuna delle due sta fissa nel territorio Cerveteri. A noi fa piacere pure se stanno qui vicino, ma credo che sia importante che una sia presente nei confini del nostro territorio, anche per dare un segnale alla popolazione estiva che qui è presente. Quindi diciamo, abbiamo fatto presente anche questo e a breve ci sarà un ulteriore incontro. E colgo l'idea di fare una task force, anche se insomma troviamo il modo attraverso il Consiglio di essere operativi. Piano regolatore. Sono costretto a smentire solo una parte dell'intervento fatto al consigliere Marini. La delibera di adozione e non di approvazione, perché approvazione è un'altra cosa, del piano regolatore fatta il 2 maggio in quest'aula consiliare è una delibera perfettamente legittima, una delibera votata dal Consiglio Comunale, pubblicata da qualche tempo in tutte le forme previste dalla legge. Non solo, dell'avvenuta pubblicazione sono stati fatti sia i manifesti che l'affissione all'albo che la pubblicazione sui quotidiani, come prevede la norma. La norma dice che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto l'atto resta pubblicato e nei successivi 30 giorni, quindi dal 31esimo al 60esimo, è possibile per i cittadini interessati presentare delle osservazioni. L'iter è in corso. Se non ricordo male, ma lo trovate sul sito, sull'albo pretorio e nei manifesti affissi in giro per la città, mi sembra che i 30 giorni scadano il 21 luglio e che quindi i 60 giorni scadano il 20 agosto. Quindi ogni cittadino o ogni soggetto portatore di interessi che vorrà presentare osservazione al piano regolatore lo potrà fare fra il 22 di luglio e il 20 agosto. Ragazzi, potrei aver sbagliato, potrebbe essere il 19 e il 23. Comunque nella finestra, mi dicono da consigliere anziano, decano, mi dice che ho ricordato bene le date. Avevo detto, e questa può essere oggetto di discussione, quindi in parte quello che ha detto il consigliere Marini è vero, che avremmo potuto riadottare l'atto, ma l'avremmo riadottato soltanto nel caso in cui la eventuali questioni di ricorsi o cose avessero messo in discussione l'atto in funzione di quell'adozione. Faccio presente che c'è giurisprudenza di atti uguali al nostro approvati nei 45 giorni in altri comuni in cui sono stati fatti ricorsi poi persi. Siccome in questo momento non c'è, l'atto non è a repentaglio, riadottarlo potrebbe significare slittare di 60 giorni i tempi di conclusione dell'iter. Quindi se fosse necessario sono disposto a riportarlo in aula. Qualora questo non dovesse avvenire, siccome l'atto è perfettamente legittimo, mi sembra giusto procedere nel rispetto dei cittadini con l'iter indicato. Goletta verde. Ringrazio il consigliere Piergentili che ha fatto questa osservazione, perché quello che accade nel nostro litorale, non solo a Cerveteri, è vergognoso, perché goletta verde non dice un'informazione falsa, la dice in maniera che la stampa la riporti in modo sbagliato. Goletta verde non fa l'analisi delle acque e non è deputata a farlo. L'analisi delle acque le fa l'ARPA Lazio, ente pagato dai cittadini per il controllo delle acque e di altre attività legate all'ambiente, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. E quest'anno, come tutti gli anni, ha dato eccellente alle nostre acque. Lo potete trovare pubblicato sul sito di ARPA Lazio, dove ci sono i risultati di tutte le acque del litorale a nord di Roma. La nostra città non ha nessuna ordinanza di non balneazione, se non nei 250 metri a destra e a sinistra della foce del fosso, perché in Italia, nelle foci dei fossi, non si può fare a balneazione. E questo accade anche se vi trovate nella spiaggia meravigliosa della Sardegna o a Orbetello. Quindi diciamo, perché non si può fare il bagno nei fossi? Perché nei fossi ci vanno le acque di depurazione, quindi è impossibile dire ai cittadini di fare il bagno lì. Che fa Goletta Verde a Cerveteri, a Ladispoli, a Montalto di Castro, a Fiumicino e a Ostia? Guardate un po' sempre su questo tratto di litorale. Non posso non vederci, visto che i dati vengono pubblicati a inizio estate, un interesse economico di qualche altra regione. Fa le analisi nei fossi e dice: il fosso è inquinato, i valori sono alti. Grazie. I depuratori funzionano, ma sempre acqua depurata dalle fogne arriva lì. Che fa la stampa? Esce a grandi titoli con scritto: a Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Montalto di Castro l'acqua è inquinata, lo dice Goletta Verde. Primo, chi è Goletta Verde? Come certifica i suoi risultati? Secondo, non dice che è inquinata l'acqua del nostro mare, ma che alle foci dei fossi l'acqua è particolarmente inquinata. Lo sappiamo benissimo, infatti c'è un'ordinanza di non balneabilità. Per questo mi arrabbio, perché fanno un danno alla nostra economia, come esattamente ha detto Luca. Fanno un danno perché i cittadini, magari, che decidono da fuori di venire nel nostro litorale, letto quell'articolo che esce sistematicamente ogni anno all'inizio della stagione, decidono di andare altrove. Moria dei pesci, non è il mio mestiere, non sono né un veterinario, né un biologo marino. Ogni anno però, lo dice il telegiornale, capita che ci siano delle morie di pesci anche nel nostro territorio. Tra l'altro qualche anno fa un'importante attrice italiana ha fatto un articolo proprio parlando delle nostre coste, sarebbe bello che parlasse anche delle cose belle delle nostre coste se ricorda le sue origini cerveterane. E i pesci muoiono, a detta di chi fa questo mestiere, quando si creano delle pozze d'acqua con temperature altissime e finisce l'ossigeno, tanto che non muoiono avvelenati, muoiono soffocati. Quando muoiono infatti in genere? Quando si trovano in quell'ansa del fosso che sta prima della bocca a mare a campo di mare. Quindi non è mai stato rivelato né nel nostro territorio né nei territori vicino. Se vi ricordate qualche anno fa ci fu una moria di pesci in un allevamento che mise in ginocchio delle comunità per milioni di euro, non è mai stato rilevato un incrocio fra l'acqua inquinata e il pesce, perché il pesce se l'acqua inquinata va altrove, mentre è stato riscontrato una moria di pesci sempre collegate alle alte temperature di quel punto d'acqua che non ha areato e non ossigenato provoca il soffocamento dei pesci. Ripeto, non sono cose che dico io, non è il mio mestiere, però noi non abbiamo in questo momento rivelamenti dell'acqua inquinate. Ci vogliamo dire la verità? Ci sembra che l'acqua di Cerveteri sia come quella della Sardegna, non lo è. Però se guardiamo l'acqua tutti i giorni, cosa che io amo fare, ci accorgiamo che in alcuni giorni è particolarmente limpida e in certi altri giorni non lo è. Ho imparato da alcuni pescatori a notare che quando l'acqua non è limpida il vento soffia da scirocco, cioè il vento che soffia è il vento di scirocco, cioè il vento da sud. Sapete perché? Perché un'altra cosa che non dice nessuno è che nella foce del Tevere ci scaricano 120.000 esseri umani non depurati. Noi che siamo preoccupati quando abbiamo scoperto i 70 scarichi dei Cerveteri, no i 120.000 che stavano in un altro fiume. È ovvio che quando le maree vengono da sud, l'acqua risente di un tipo di inquinamento che, e quando è che è pulita invece? Quando l'acqua viene da no, viene dalla Sardegna, cioè viene da largo, non so che tipo di vento sia quello. Grazie Presidente. E quarto lotto della pubblica illuminazione, non so chi l'ha detto, credo la consigliera Belardinelli ha perfettamente ragione. È stato finanziato, è stata fatta la procedura in danno, è stato aperto il cantiere, le dirò di più, credo che il cantiere sia aperto da più di un mese, perché mi sembra che fu aperto nei primi giorni di giugno, ok, quindi ha superato il mese di apertura. Non andiamo avanti perché c'è un problema tecnico, ok, che stiamo cercando di superare. Lunedì, ora ogni volta che mi dite una cosa dico lunedì, ma giuro, perché ovviamente sono interessato come lei, lunedì insieme all'amministratore unico della multiservizi e al vice sindaco Giuseppe Zito abbiamo previsto di fare un incontro su questo. Ci sono due problemi, uno finanziario che secondo me va superato, che nel momento in cui è stato fatto lo stanziamento alla multiservizi è stato diviso per motivi di patto di stabilità in due anni. È normale che non è che si può fare mezzo impianto un giorno e mezzo un altro, quindi questo credo che sia un problema che dobbiamo superare noi. Il secondo problema è tecnico e è legato a un problema che c'è stato questa estate. Non so se vi ricordate che a un certo punto abbiamo iniziato con la multiservizi a intervenire in danno per riparare le perdite della rete idrica di Campo di Mare, perché c'erano delle rotture e Ostiglia non interveniva. Mentre facevamo un intervento molto grande nella strada, quella che scende a destra diciamo di Campo di Mare, credo che sia Viale Adriatico, ora non dove c'è la curva, siccome nelle nostre carte non è rappresentata la rete dell'Italgas, la benna diciamo degli operai ha sbattuto contro un tubo del gas e per una serie di coincidenze fortuite è stato evitato un danno che poteva essere superiore. Quindi ci siamo resi conto che nelle planimetrie che possiede il comune c'è la rete idrica, c'è la rete elettrica, ma non c'è la rete di gas. Quindi siccome lì dobbiamo fare un lavoro importante, la multiservizi sta coordinandosi con Italgas per essere certi che quando scavano non trovano il tubo. Come è successo? Ci hanno sbattuto veramente la bravura della ditta presente, una serie forse anche di coincidenze fortuite ha evitato che potessero, poi ho scoperto che non è che sarebbe successa una catastrofe, però insomma credo che i tubi del gas sia meglio non romperli. Magliette. Allora, sul rispetto dei capitolati mi trovate perfettamente d'accordo e anzi credo che come consiglieri comunali, ma questo vale per tutti i cittadini, ma forse ancora di più per noi, se notiamo qualcosa non funziona non solo ce lo dovete dire, ma magari visto che siete consiglieri ce lo possiamo anche scrivere. Io faccio un invito perché al di là della provocazione che è sempre diciamo bella e anche di stimolo, ce l'avete gli strumenti, da quelli, dai contatti del sindaco a quelli degli uffici? Non è che se c'è una cosa che non funziona, una zona in cui per esempio non è stata tagliata l'erba, dico una stupidaggine, e ci piace sentirci dire l'abbiamo visto 10 giorni fa, sono passati 10 giorni, non è stato fatto, segnalatecelo. Pretendiamo che le aziende che paghiamo con i soldi nostri, delle nostre tasse, dei nostri cittadini, rispettino il capitolato, e sappiate che abbiamo iniziato una cosa che a Cerveteri si faceva poco, ma adesso si fa con grande attenzione: facciamo le sanzioni alle aziende. Ne abbiamo fatta una qualche giorno fa, non all'azienda di cui parlava Luca Piergentina, un'altra, perché ci siamo accorti che non rispettava una parte del capitolato. Quindi c'è scritto quello che va fatto quando la gente non rispetta, e mi sembra che a 3 sanzioni, chiedo aiuto al vice segretario di cui ne parlavamo oggi, a 3 sanzioni a casa, cioè nel senso, se uno non mi sembra, quindi non è questo, cioè non mi sembra a questo momento la sede, anche perché magari faranno delle controdeduzioni, però intanto noi abbiamo riscontrato che una cosa non funzionava e ci siamo permessi di fare la sanzione. E credo di aver risposto a tutti, se non a 2 cose: colonie estive e Cerelandia. Ora ci credo. No, la dico in un altro modo. Credo che il rispetto, perché ha detto il consigliere Garbarino, non è stato direttamente una volontà dell'amministrazione. Preciso, non è stata una volontà dell'amministrazione, nel senso che il Tribunale di Civitavecchia, dopo aver respinto il ricorso al TAR, cosa è successo? Questi signori hanno vinto un bando fatto dall'amministrazione Brazzini per gestire un punto verde qualità, significa che dovevano esercitare un'attività che fosse metà pubblica e metà privata, ora dico metà ma le percentuali non me le ricordo a memoria, cioè dovevano avere dei giochi che fossero accessibili a tutti gratuitamente e una parte di giochi in cui poter fare un utile e pagare un canone alla città che era molto esiguo, mi sembra che fosse inferiore ai 2.000 euro l'anno, forse 1.500. A un certo punto il comune di Cerveteri è andato a fare un sopralluogo giù, non ero sindaco io e non era sindaco neanche Ciogli, credo che fosse il periodo del commissario fra Brazzini e Ciogli, e ha riscontrato che questi signori avevano fatto o avevano realizzato un parco difforme dal progetto originario, tanto che quel parco non è mai stato collaudato, non è stato mai possibile collaudarlo proprio per questa difformità. È iniziata una diatriba fra i gestori del parco e il comune sosteneva che loro dovessero mettersi a posto e loro sostenevano che di voler far approvare al comune una variante. Nell'amministrazione Ciogli questa proposta che loro avevano fatto è stata bocciata, loro avevano nel frattempo avuto la decadenza della concessione, hanno fatto appello, si sono appellati al TAR, hanno perso, hanno fatto appello al Consiglio di Stato, hanno perso, hanno chiedo all'avvocato Belardinelli la revocazione al Consiglio di Stato, tra l'altro possiamo dircelo sapendo in partenza che avrebbero perso, perché la revocazione, da quello che ho capito, viene data in dei casi che non sembravano questi, ma comunque il comune di Cerveteri, con me sindaco, prendendosi anche una responsabilità, ha aspettato anche la revocazione nonostante la sentenza fosse esecutiva. Il 6 giugno l'ultimo giudice ha detto basta, a casa, non ha detto forse, ha detto la concessione è decaduta, via, dovete uscire, quello è un parco dei cittadini, non vostro, perché non l'avete gestito come prevedevano le norme. Quindi far rispettare le norme, cosa che hanno fatto il nostro comandante Marco Scarpellini e il nostro dirigente Mauro Nunzi, credo che sia un loro dovere e dobbiamo fare un applauso perché tutelano gli interessi dei cittadini. Ora, la lettera che è stata scritta, perché poi è stato raccontato un po' di bugie, perché quando uno non sa che dire la verità dice le bugie, la lettera che il comune ha scritto a questi signori era: il 28 giugno veniamo a fare un sopralluogo, così vediamo come stanno le cose, e successivamente vi potremmo dare, c'era scritto 10 giorni, per liberare le aree. Se leggete la convenzione, che è un atto pubblico, c'è scritto che se la concessione decade per colpa del gestore, le cose che stanno dentro e che vengono verbalizzate sono dei cittadini, perché io ti do un'area, ma se tu non rispetti le regole, gli investimenti che hai fatto non sono i tuoi, sono i cittadini. Loro che cosa hanno fatto? Prima del sopralluogo hanno distrutto il parco. Io penso che il comune dovrà fare una causa contro questi signori, perché non penso che hanno fatto l'interesse della collettività, hanno fatto l'interesse dei privati, che è un'altra cosa. Quindi noi siamo per la legalità, lo siamo sempre stati e lo saremo con più forza oggi. Quindi chi vuole difendere Cerelandia troverà il nostro sostegno, chi vuole difendere i gestori di Cerelandia che a detta del tribunale non hanno rispettato le regole nella nostra città ci troverà oppositori, perché noi siamo per la legalità, per la legge e per la trasparenza. Rispondo al consigliere Garbarino, vogliamo aprire Cerelandia nel più breve tempo possibile e renderlo più bello di come era prima. Purtroppo, come lei immaginerà, non è semplice, perché serviranno delle risorse, se vogliamo trovare un nuovo gestore dobbiamo fare un bando pubblico, quindi l'idea che lo riusciamo a aprire con delle giostre e con delle attività entro la stagione estiva in corso è un'idea purtroppo in Italia per le procedure, al di là della nostra volontà, facciamo finta che facciamo un consiglio comunale fra 5 giorni e votiamo all'unanimità di voler fare questa cosa, ci sono delle procedure da rispettare, quindi l'idea che fosse riaperto prima della fine della stagione estiva mi sembra veramente inverosimile, a meno che non ci viene un'idea geniale, e se avete idee geniali da condividere con noi siamo i primi a volerle accogliere, però ci tengo a specificare quello che è accaduto, perché è stata fatta passare un'altra cosa e si è detto che l'amministrazione voleva chiudere il parco. Tra l'altro nessuno ha avuto il coraggio di dire dei gestori, quando sono venuti da noi in più occasioni a chiederci delle cose, come ad esempio di aspettare la eventuale revocazione al Consiglio di Stato, l'amministrazione l'ha fatto. Forse abbiamo in quel caso peccato di buona fede, forse dovevamo essere più incisivi allora. E colonie estive, se il Consiglio lo consente, vorrei che fosse l'assessora Cennerilli, perché è molto più preparata di me a dare una risposta su questo tema, ma dobbiamo partire da un punto di vista. Le colonie estive sono da sempre state un'eccellenza e un fiore all'occhiello della nostra città, e è un delitto non averle fatte quest'estate, cioè nel senso non è che questa è una posizione di maggioranza o d'opposizione. Purtroppo dobbiamo fare i conti sul fatto, lo vedrete il 30 di questo mese quando porteremo il riassestamento di bilanci e riequilibri come prevede la norma che ha anticipato da novembre a luglio questo atto, vi renderete conto che a fronte di 731 nodi, 566.000 euro chieste dai servizi sociali ai nostri uffici per dare dei servizi che per lo Stato sono facoltativi, ma secondo l'etica dovrebbero essere obbligatori, come l'assistenza domiciliare ai ragazzi disabili, come l'assistenza educativa culturale che diamo nelle scuole, come per dire i contributi economici alle famiglie indigenti, a fronte di una richiesta di 566.000 euro che gli uffici hanno fatto, noi riusciamo a dargliene, noi tutti, perché voi vedrete il bilancio, non sarà una scelta, sarà un obbligo, riusciamo a dargliene 340. Non è che se l'ufficio servizi sociali ci ha chiesto 566.000 euro è perché ha tirato fuori dei numeri a caso, significa che sa che ci sono richieste per 566.000 euro. Se ne diamo 340 significa che ne mancano, io non so veloce come la Tassitano, 226? Giusto? Ecco, allora dobbiamo prendere atto tutti, chiunque è sindaco, chiunque è maggioranza e chiunque opposizione, che se lo Stato continua a considerare i servizi sociali come una spesa facoltativa e ci toglie le risorse ogni anno, probabilmente noi non riusciremo a dare quei servizi che secondo l'etica e la morale dovrebbero essere obbligatori. Quest'anno ha sicuramente influito anche le elezioni, perché i 270.000 euro che ci costano le elezioni sono sicuramente una botta sul nostro bilancio, però non è che avendo avuto quei 270.000 euro in più sarebbe cambiata la cosa. Voglio raccontarvi solo un fatto e giuro che chiudo. Come sapete sono vicepresidente dell'associazione Siti UNESCO, ieri a Caserta abbiamo fatto un'assemblea dei Siti UNESCO dove ci sono i sindaci di tutta Italia. Ho scoperto che in Lombardia alcuni sindaci frontalieri che toccano il Friuli Venezia Giulia hanno fatto alcuni anni fa una proposta di legge che è passata in Parlamento, l'hanno votata i nostri parlamentari, e la legge dice questo, ve la semplifico, io non è che l'ho letta, però dice questo, dice: siccome voi state al confine col Friuli Venezia Giulia, che è una regione a statuto speciale ricca, solo per il fatto che state al confine vi diamo delle risorse straordinarie, mica perché c'avete dei deficit, ve le diamo perché state al confine. Ho scoperto che comuni di 2.300 abitanti hanno avuto un contributo straordinario per 5 o 6 anni, lo avranno nei prossimi anni, di 5 milioni di euro l'anno per le opere pubbliche e di 500.000 euro per la spesa corrente. Vi do un dato, a Cerveteri noi possiamo fare 1 milione e 200.000 euro l'anno di opere pubbliche. Un comune di 2.300 abitanti accanto a una regione a statuto speciale può avere 5 milioni di euro in più di opere pubbliche. Uno di quei sindaci lo conosco e mi ha detto: lo sai che noi non sappiamo come spenderli? Ma credo che sia necessario, perché la Costituzione dice che i cittadini sono tutti uguali, che i cittadini che abitano a Cerveteri, nel Lazio, vicino alla capitale di Roma, non abbiano dei diritti diversi dai cittadini che abitano in Lombardia, accanto al confine col Friuli Venezia Giulia. E dirò di più, forse nemmeno con quelli che abitano il Friuli Venezia Giulia, perché le regioni a statuto speciale sono un'aberrazione dalla nostra Costituzione. Quindi chiedo a tutti noi di coordinarci con i sindaci e con i consiglieri di tutta Italia per iniziare a far smettere questi assurdi di cittadini che a Cerveteri pagano le tasse e non possono avere i servizi, e cittadini che solo perché si trovano in un'altra parte geografica del mondo possono avere, perché 5 milioni di euro a una città di 2.500 persone equivale a 50 milioni, come se ci dessero a noi 50 milioni di euro. Noi per spendere 50 milioni di euro di opere pubbliche ci mettiamo 50 anni, credo che sia un problema per i diritti dei nostri cittadini. Quindi su questo vi chiedo anche di fare fronte comune, creiamo un movimento nazionale di amministratori e diamo al governo una lezione, perché siamo di più quelli poveri, quindi saremo di più rispetto a quelli ricchi. Grazie.